Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet in compagnia oggi di Lorenzo, che frequenta il liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E di Matteo, che invece frequenta storia alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Di cosa parliamo oggi? Noi oggi avremo il piacere di avere ospite Gian Antonio Stella, salito alla ribalta insieme al suo collega giornalista sempre del Corriere della Sera, Sergio Rizzo, perché negli ultimi mesi il loro libro La Casta è stato un best seller veramente, denunciando sprechi e quant'altro della classe politica italiana, ma tornano, è appena uscito fresco di stampa un nuovo libro. Questa volta si chiama La Deriva e noi cercheremo di scoprire perché e di cosa si tratta, ma dopo aver ascoltato intanto il primo brano di oggi, Francesco De Gregorio e Lucio Dalla con Banana Republic.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Laggiù nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa.
Gli americani che spatriano si ritrovano tutti qua giù. Alle spalle una storia probabile, un amore che non vale più.
E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, che attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum, e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu. Laggiù nel paese dei tropici, qualche volta fa freddo anche là, per un cuore che si è ammalato nel paese della libertà. Gli americani che spatriano fanno il verso alla nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia.
Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Banana Republic, cantavano ormai qualche annetto fa. Come trovi questa Repubblica Italiana, Lorenzo, quella di oggi?
Beh, insomma, a giudicare dalle informazioni che possiamo ricevere da libri come quelli appunto di Stella, sicuramente la sensazione non può che essere di forte sconforto.
Poi a quello di Stella sono seguiti tra l'altro molti altri che hanno un po' cavalcato anche l'onda, no? Quindi
sì,
c'è stato
il libro della Gabbanelli,
Sprecopoli e svariati altri ancora. Io direi che possiamo andare ad ascoltare intanto la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo in studio.
Dalle infrastrutture bloccate all'attività legislativa farraginosa, dai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare dietro la Lettonia agli ordini professionali chiusi ai giovani. Di questo e di altro ancora tratta il nuovo libro firmato Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, le due storiche penne del Corriere della Sera, reduci del successo della Casta. Il nuovo libro, che già si annuncia altro bestseller, punta il dito anche sul declino dell'università fai da te, senza tralasciare le ottusità sindacali e le nomine partitiche che coinvolgono anche i primari. Buona lettura e soprattutto buona riflessione.
Ecco Matteo, La Deriva, un paese alla deriva anche per te, oppure c'è un po' forse un'ondata forse esagerata secondo te o no?
Beh, penso che neanche Pollyanna riuscirebbe a trovare qualcosa di positivo nella situazione attuale in cui versa questo benedetto e assurdo bel paese, cantava Guccini qualche annetto fa anche lui. Il problema è che non si può ignorare la paralisi, se vogliamo, ma non vorrei poi sembrare troppo catastrofico, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti. Questo è un paese in cui chiunque può decidere di bloccare opere pubbliche importanti. I cialtroni stipendiati dallo Stato hanno la piena certezza che non saranno mai controllati e così via. Cioè c'è una serie di anomalie sistemiche che esistono solo in Italia. I sindacati che tutelano i loro iscritti oltre ogni limite di decenza, professori che anche se indagati per pedofilia rimangono incardinati, assenteisti inveterati che non possono essere mandati via. Questo è un paese dalle mille corporazioni e da un milione di problemi.
La casta l'ho eletto tu?
Più e più volte, ma...
Perché ti vuoi fare del male?
Sì, cioè, diciamo che è un po' di allegra indignazione che suscita quel libro, perché comunque è scritto bene, è leggero, non è un testo pesante o che opprime. Però poi certo si chiude il libro e non si sa se ridere o piangere, perché la situazione è tragicomica. Cioè, gli assessori del Veneto che fanno un bando d'appalto per le macchine di servizio e praticamente indicano che vogliono una Bentley 3002 e tutto quanto, è qualcosa di allucinante, non credo. Tra l'altro poi la situazione è tanto più avvilente se confrontata con altre realtà europee, ma penso, non per non citare sempre la Germania, l'Inghilterra, la Spagna fino a 30 anni fa erano i cugini poveri, adesso i cugini poveri siamo noi.
Adesso c'è un po' questo mito della Spagna, sì. Vero Lorenzo? Il nostro sì, sì. Punto di riferimento?
Sì, sì. Beh, non può che essere così, vedendo insomma ciò che accade. Veramente la Spagna ha dato prova di un'elasticità, di una capacità di rinnovamento, di una forza rigeneratrice che ci ha colto assolutamente alla sprovvista. Io però credo che sicuramente i mali di questo paese bisogna urlarli perché vanno conosciuti e assolutamente non si può fare finta di nulla, ma è sempre forte il rischio poi di creare una sorta di assuefazione nell'opinione pubblica, per cui sì, siamo il paese che è sempre fanalino di coda, eppure queste parole tipo fanalino di coda vengono ripetute e ripetute e ripetute finché ci si fa un po' il callo e viene accettato così com'è, diventa una nenia di sottofondo insomma.
Ma forse il problema è più che altro invece che alla gente sta bene così. Cioè, tra i cittadini elettori italiani ci sono i dipendenti pubblici sfaccendati, ci sono i tassisti che a Roma hanno fatto una campagna quasi vergognosa per il candidato che poi ha vinto. Ogni taxi di Roma presentava la faccia del candidato. Ci sono, non lo so, gli ordini professionali, i notai. Notaio poi mi puzza tanto di azzecca garbugli, mi viene in mente Manzoni, Promessi Sposi, non so perché, l'ordine degli avvocati, l'ordine dei giornalisti, l'ordine ci sta di tutto, ma poi alla fine questo non corrisponde poi neanche una tutela dell'utente nella garanzia della qualità del servizio.
No, assolutamente.
Questa è una cosa che non si può smettere di dire. Il problema è che questo è un paese fanalino di coda, ma sembra che a molti italiani stia bene così.
Vabbè,
e quella
forse il problema è che ci lamentiamo tanto, ma non facciamo niente poi.
Certo che no, cioè ci conviene. A noi conviene, per esempio, che il fisco sia inefficiente, perché così non paghiamo le tasse.
La caratteristica dei sistemi clientelari è che viziano il singolo nelle sue abitudini quotidiane, per cui, come dire, per certi aspetti esistono alcune caratteristiche del malcostume sulle quali poi ci si adagia. Non lo so, mi viene in mente Guicciardini, il particolare, no? Alla fine è proprio là il motivo per cui i sistemi marci non riescono a venire sradicati, perché si sa in giro che sono sistemi che producono una certa comodità.
Ospite di Radio Zainet è proprio l'autore, insieme a Sergio Rizzo, di questo nuovo La Deriva, e diamo allora il benvenuto a Gian Antonio Stella.
Buongiorno a voi.
Allora vai Lorenzo con le domande.
Sì, allora, la prima domanda, rifacendoci anche a quello che dicevamo prima, è il malcostume in questo paese non riesce ad essere sradicato veramente, perché ritiene che il motivo sia proprio il fatto che c'è una sorta di adattamento da parte dei singoli cittadini, per cui spesso un sistema marcio è anche un sistema comodo.
Sì, che ci sia una complicità da parte dei cittadini su alcune cose è fuori discussione. La scuola, il problema per esempio della meritocrazia in una scuola, cioè, che è uno dei temi, è chiaro, se non c'è il merito a scuola, dove ci deve essere il merito? Eppure nella scuola è impossibile introdurre perfino dosi minime di merito. Chi ci ha provato, come Luigi Berlinguer, è stato segato definitivamente e ha praticamente chiuso con la politica. Ci aveva provato Giovanni Gentile ed è stato il ministro fascista che è durato di meno in assoluto, 20 mesi. E quindi è una cosa purtroppo datata. Se non ci fossero alcuni milioni di persone che in questo andazzo preferiscono non essere giudicate, non vogliono essere giudicate, si rifiutano di essere giudicate, certo, ovviamente questo problema non ci sarebbe. Quindi in tutte le cose, e poi non parliamo delle piccole e delle grandi illegalità diffuse, però il tema del nostro libro sinceramente non è questo.
Ecco, a proposito del vostro nuovo libro, voi avete passato ampia parte dell'ultimo anno anche a elencare in televisione o sulla carta stampata tutte le nefandezze che avevate raccolto. Forse i risultati anche dal punto di vista pratico più che mediatico, perché è vero che molti esponenti, anche politici, si sono schierati dalla vostra parte, se vogliamo, ma poi diciamo che la forma mentis dei nostri rappresentanti non è cambiata. Qual è il nesso tra un successo editoriale, che è impossibile comunque non citare parlando con voi, e invece questo nuovo libro?
Il libro non è la casta 2,
no, assolutamente,
la casta o la sorella della casta, è un'altra roba. Abbiamo fatto un libro sul declino, e il declino c'entra ovviamente anche col mondo politico, perché un paese che va governato ovviamente va governato dal mondo politico, però è un'altra cosa.
No, ecco, esattamente, diciamo, si ampliava, cioè voi avete preso prima una delle tante cause e adesso state prendendo il quadro generale, cioè quello di un paese che, oltre ad essere governato male, ha una serie di anomalie uniche. Come nasce questa?
Nasce dal fatto che per essere il collegamento con la casta è questo, che un paese come questo, che è in profondo declino da diversi anni, è un declino che si è accentuato nell'ultimo decennio in cui hanno governato sia la sinistra sia la destra, per cui le colpe vanno ovviamente equamente ripartite. Un paese come questo ha bisogno di profonde riforme. Per fare queste profonde riforme occorre essere credibili, occorre una classe dirigente che sia autorevole e che sia rispettata. E anche i sondaggi di Renato Mannheimer di questa mattina sul Corriere della Sera dice che perfino chi ha votato la destra, che ha vinto le elezioni, non ha grande fiducia degli stessi uomini che ha votato, figurarsi poi quelli che sono usciti sconfitti dalle elezioni, c'è la sinistra. Quindi è un paese intero che non ha fiducia in chi governa, tranne, voglio dire, una minoranza ovviamente. Ora, questo qui è un problema che va ben oltre i piccoli privilegi politici, di piccoli privilegi, i soldi, le poltrone, il barbiere gratis, tutte queste cose qua. Il problema che va oltre, il problema è che una classe che non è rispettata, non è autorevole, non è in grado di fare le riforme. Questo è il tema forte del nostro libro, oltre appunto alla denuncia di tutti i punti in cui questo paese è in declino inarrestabile se non c'è una svolta.
Una breve pausa qui a Radio Zainet, torneremo tra pochi minuti sempre in collegamento Gian Antonio Stella.
Zainet, la scuola che fa radio.
fare una partita alla Repubblica occorre essere iscritti a una compagine politica. Ce ne sono decine tra cui scegliere a seconda del colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore. Una volta che sei in squadra o in squadraccia è importante avere le natiche al posto della faccia per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni. La campagna acquisti, detta anche le elezioni, caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla, ma senza limiti di numero, volume o qualità di sorta. Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta. E il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi tifare esercitando un suo diritto, credendo a quelle palle che lo fanno più contento e premiandone l'autore con un posto in Parlamento. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Il Parlamento è uno stadio tutto pazzo, due curve aggradinate senza un vero campo in mezzo, rinchiuso in due palazzi in cui s'attizzano gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi, istituzionalizzando gli intrallazzi. Si aprono le danze tra le squadre elette, parte il valzer delle alleanze in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci, i cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione, un manipolo di eletti forma una delegazione, va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento, forgiando nuove palle da buttare in Parlamento. Ste palle dette leggi per via del peso scarso ha avuto un voto, un veto, un vito ed un ricorso. Galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, da destra a sinistra, a destra e poi ritorno.
Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono, le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano ma schiacciano le regole, e all'arbitro che strae un cartellino danno pure del daltonico. Bazzecole, il peggio da succedere, stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere, abbonandosi al satellite, restando tutti a casa, usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa. Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone, dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione. Brutta razza, sti tizi che in terrazza dirigono con la mazza, un gioco in cui s'ammazza chi non si sollazza. Da un bel pezzo c'è standazze, non prendetemi per pazzo se ipotizzo ste compromissioni storiche, ma qui nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche.
Quando sei in cabina e giochi la schedina,
Frankie High Energy a Radio Zainet e il suo rapplamento. Abbiamo ancora in collegamento telefonico Gian Antonio Stella e io lascerei ai ragazzi la possibilità di fare ancora qualche domanda.
Allora, sì, volevo chiederle come pensa che questo declino del quale ci parla possa riuscire ad essere arrestato? Cioè, serve veramente un rinnovo, un qualcosa che sia forte, grandioso, oppure parlando proprio
ci
degli
sono
uomini
delle cose da fare. Per esempio, parlavamo della scuola. È assolutamente indispensabile selezionare il corpo docente. Mi rendo conto che dopo che un signore ha fatto 10-15 anni di supplenze, essere sottoposto a un giudizio e dovere in base a questo giudizio eventualmente essere scartato come docente è un grosso problema. Però non c'è scelta perché tutti i parametri internazionali dicono che la scuola italiana funziona alle elementari abbastanza bene, funziona malissimo alle medie, malissimo, e funziona così e così alle superiori, dove però è molto difficile recuperare il disastro delle medie. I nostri 14enni sono buoni in Friuli Venezia Giulia, nel Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna, e mano a mano che si scende sono sempre peggio, e tutto il mezzogiorno oggi è purtroppo un disastro dal punto di vista climatico. La Sicilia oggi ha, secondo questi parametri internazionali, un tasso di somari che è 4 volte più alto dell'Azerbaigian. Davanti a un quadro come questo, credo che un governo dovrebbe cercare qual è il più bravo al mondo per affrontare questo problema, e invece, come è sotto gli occhi di tutti, perfino il governo Berlusconi, che ha 100, che avrà 100 seggi di vantaggio in Parlamento alla Camera e 50 seggi di vantaggio al Senato, nasce con la prospettiva di mettere alla pubblica istruzione una gentile signora che magari sarà bravissima, però potrebbe anche essere del tutto inadatta e che viene messa là solo ed esclusivamente perché lì ci va una casella di Forza Italia.
Senta, poi un altro dei problemi forse della scala decisionale di questo paese, lei cita quello di una scarsa volontà anche forse per ovvi fini elettoralistici, ma forse si può anche notare l'ennesimo cortocircuito. È per esempio il caso degli ordini professionali, visto che un grandissimo numero di parlamentari ne è parte. Come si può sperare che si autoriformino autotogliendosi i privilegi?
E questo,
anche qui?
E questo infatti è uno dei problemi, che noi abbiamo cercato, abbiamo provato a mettere a fuoco. In questo senso il nostro disaccordo con Beppe Grillo purtroppo, e sottolineo purtroppo, è radicale, perché noi abbiamo fatto, non solo abbiamo fatto, abbiamo dedicato una parte del libro a tutti gli ordini professionali, ma abbiamo a suo tempo, in tempi non sospetti, già 4-5 anni fa, firmato per l'abolizione anche dell'ordine dei giornalisti, però anche dell'ordine dei giornalisti. Se invece, come fa Beppe Grillo, mi fai una manifestazione solo sull'ordine dei giornalisti, beh, è tutta un'altra roba.
Nella breve esperienza del governo Prodi, che appunto è durato solo 2 anni, un ministero che ha goduto insomma di una particolare fortuna sembra essere stato quello diretto dal ministro Bonino. Tutti quanti ora stanno facendo molti complimenti per l'operato di questo ministro e diciamo sembra essere stata l'unica nota positiva dell'esperienza del governo Prodi. Quello che le volevo chiedere, probabilmente il ministro Bonino è una donna che nel governo Prodi si è tra virgolette limitata a fare seriamente il suo dovere, forse nulla di più. È veramente scandaloso oggi nella politica fare semplicemente il proprio dovere?
Beh, io credo che la Bonino abbia fatto bene il ministro, penso però che non sia stata da sola, credo che ci abbia provato Bersani a farlo bene il ministro, sicuramente molto più liberale Bersani, Bersani, di quanto sia liberale larga parte dello schieramento di destra che ha vinto le elezioni e che non si è manco sognato di mettere le liberalizzazioni nel programma e soprattutto non ha manco toccato gli ordini professionali, perché evidentemente si sono resi conto che chi tocca gli ordini professionali in questo paese corporativo rischia poi di perdere le elezioni. Credo che però lei abbia sottolineato un punto correttissimo, giustissimo, e cioè che in un paese come il nostro fare bene il proprio lavoro, fare bene il proprio mestiere, come ha fatto Bonino, è in qualche modo quasi rivoluzionario.
Salutiamo quindi un giornalista che il suo lavoro lo fa veramente molto bene. Grazie Gian Antonio Stella per essere stata con
voi.
Noi oggi.
Buongiorno, grazie.
Allora ragazzi, se avete qualche breve considerazione da fare prima dei saluti, io vi lascio il microfono. Lorenzo.
Beh, insomma, veramente non so bene cosa sperare, perché è facile insomma dire che l'Italia deve cambiare, deve essere tutto rinnovato, però poi nella pratica francamente non so quali speranze avere, ecco.
Matteo?
Il problema è che la somma delle varie questioni richiederebbe una rivoluzione, ma in realtà forse l'Italia più che di periodiche elevate di testa avrebbe bisogno di una normalità continua.
Nell'attesa di questa normalità noi ci concediamo l'ascolto del nostro consueto flashback che oggi ha per protagonista Tom Jones.
Legato alla musica. Oggi il principe del Galles abbandona momentaneamente il microfono per passare davanti alla telecamera nelle vesti di presentatore. Non sazio di dischi venduti ed è successo riscosso in tutto il mondo grazie alla sua musica, Tom Jones vuole sperimentare come ci si possa sentire vestendo i panni di presentatore della TV. E a dargli questa possibilità è stata l'ABC inglese, che ha investito parecchi milioni in questo progetto. Il suo successo iniziò, vi ricordiamo, esattamente 4 anni fa, quando cantò It's Not Unusual, un brano scritto dall'aspirante manager ed ex cantante dei Viscounts, Gordon Mills. Probabilmente anche in Galles la leggenda di Elvis ha conquistato ordini seguaci, visto che il nostro Tom ci ricorda molto il re del rock and roll. E allora ascoltiamocelo con il suo primo grande successo. Lui è Tom Jones e questa è It's Not Unusual.
Does she want to be loved by anyone? It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you.
Ben ritornati in studio con Flashback. Avete appena ascoltato il primo grande successo di quello che viene definito il leone del Galles, Tom Jones. Con It's Nothing Usual, Jones si fece conoscere in tutto il mondo. Thomas Jones Woodward è figlio di un minatore della Ronda Valley ed una casalinga, e questa sua origine proletaria è la bandiera che lo ha accompagnato nei suoi 40 anni di carriera. Abbandonata la casa dei suoi, Tom si trasferisce a Londra con il suo aspirante manager alla ricerca disperata di un contratto discografico. Lo troverà grazie alla Decca Record, che gli permise di realizzare il singolo Chills and Fever, che si rivelò un mezzo flop. Il successo lo travolse a partire dal 1965, dopo la pubblicazione di It's Nothing Usual, contenuta nell'album di debutto Along Came Jones. Seguirono poi brani storici quale What's New Pussycat, I'll Never Find Love Again, Help Yourself e Thunderball, colonna sonora del film di James Bond del 1966.
Il ritmo di Tom Jones ci conduce alla conclusione di questa puntata. Saluto Lorenzo del Liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E Matteo, che frequenta storia all'Università della Sapienza di Roma.
Ciao.
Naturalmente saluto tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.